Siamo i sabati mariani col canto alla Vergine Immacolata, la nostra Madre del Cielo. Ave Maria, ci alziamo. Con profonda gioia e commozione del cuore, che diamo inizio anche quest'anno, con la grazia del Signore e la benedizione della Madre Sua Dolcissima, al 35esimo ciclo dei Sabati Mariani. Naturalmente siamo durante l'anno mariano, l'anno della fede, e di conseguenza il titolo generale è stato improntato in ossequio al Santo Padre, proprio sulla fede. Maria, madre e modello della nostra fede. Ma siamo felici oggi e oltremodo onorati di accogliere come relatore per l'apertura dei Sabati Mariani il Vescovo e Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense, Monsignor Enrico Dal Covolo, salesiano, nostro amico. Egli, come vescovo, ci porta la benedizione del Papa. Come rettore magnifico del Laterano, ci trasmette con autorità la dottrina della Chiesa. Come persona a noi tanto amica, ci conferma la sua sempre fraterna e cordiale amicizia. La sua competenza in campo patristico e teologico è a tutti nota. Innumerevoli le sue pubblicazioni, soprattutto in campo patristico, ma anche in campo teologico e mariano. La sua conferenza di oggi apre, per così dire, il tema generale dei sabati, ed è intitolata col titolo stesso della serie dei sabati, Maria, madre e modello della nostra fede. Un cordiale benvenuto a tutti in questa Basilica di Santa Maria in Via Lata, che dal 1662, sotto Alessandro VII, è dedicata all'Immacolata Madre di Dio, alla Vergine Immacolata nella sua concezione. E un cordiale ascolto a quanti si pongono in ascolto con Radio Mater per partecipare con noi al culto, all'amore e al servizio della Vergine Madre di Dio. E grazie Eccellenza e caro Monsignore Enrico per la tua costante amicizia, la tua semplice bontà, la tua sempre così grata e amata presenza in mezzo a noi. A te la parola, Signore. Nell'umiltà, come dicevo tante volte, della nostra presenza, come un cenacolo attorno alla Vergine per imparare attraverso di lei il mistero del Figlio e del Padre dei Cieli. Grazie.
Grazie Padre Ermanno, come sempre, di questo caloroso, simpatico saluto. Sì, io sono sempre commosso entrando in questa bellissima chiesa che è veramente uno scrigno di arte e di pietà. E non posso mai dimenticare che di questa chiesa canonico era il mio amato zio, Monsignor Antonio Dal Covolo, quindi mi tornava alla mente proprio la sua figura, semplice, umile e buona. Adesso voi sarete probabilmente un po' preoccupati perché devo avvicinare o distanziare? Distanziare. Ecco. Ecco, molto bene. Sarete preoccupati o preoccupate perché avete tra mano un testo lunghissimo che se dovessimo percorrere insieme oggi, beh, staremmo qui fino a mezzanotte, che sarebbe molto bello forse. Vi ricordate Benedetto e Scolastica, anche la notte trascorsa insieme, ma non è possibile. Allora, state tranquilli, io lo accorcerò debitamente in modo da stare dentro ai tempi consueti. Osserverete subito che al titolo generale, che corrisponde al titolo dei Sabati Mariani di quest'anno, anno della fede, ho posto un sottotitolo, cioè Maria, madre e modello della nostra fede, certo, ma perché? Perché generosa socia del Redentore. E vi parlerò della catechesi mariologica dalla Lumen Gentium fino al compendio del catechismo della Chiesa Cattolica. E ve lo ripeto subito, Maria è certo madre e modello della nostra fede, ma lo è perché è intimamente associata, molto di più di ogni altra creatura, al mistero di Cristo e della Chiesa. Proprio in questa prospettiva che vi ho detto adesso, la scelta del tema conduttore dei Sabati Mariani in questo anno della fede è veramente indovinata, cioè il padre Toniolo come sempre si lascia illuminare dallo Spirito Santo in queste scelte strategiche, perché incrocia decisamente il magistero del Vaticano II a 50 anni dall'inizio del concilio e poi incrocia tutta la catechesi mariologica post-conciliare di questi 50 anni, diciamo, con speciale riferimento al catechismo della Chiesa Cattolica a 20 anni dalla sua promulgazione e del relativo compendio. I due anniversari, quello del concilio come quello del catechismo, entrambi opportunamente richiamati nel motu proprio Porta Fidei al numero 4 che potete rileggere, impreziosiscono questo anno della fede e sono stati valorizzati come meritavano durante la 13ª assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi dedicata al tema della nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. E io oggi ho fatto un piccolo gesto per voi, cioè ho voluto portare la croce del Sinodo, è quella che il Papa ci ha donato, perché vedete, ho avuto questa grandissima grazia immeritata. Il Papa mi ha scelto tra i partecipanti, i membri del Sinodo dei Vescovi, così tra il 7 e il 28 ottobre ho abbandonato la mia università, no, non l'ho abbandonata, l'ho messa nelle mani di un ottimo prorettore, che è Monsignor Valdrini, E io ho partecipato a questo sinodo, un'esperienza veramente unica, vorrei dirvi esaltante, molto molto bella, e nel cuore del sinodo il Papa ci ha regalato questa croce, che è la croce del buon pastore, diciamo così, e cioè qui al centro, in un tondo, è riprodotta la statuetta che voi tutti conoscete, quella antica del III secolo addirittura, del buon pastore che porta sulle spalle la pecorella smarrita. Alle catacombe di San Callisto è stata ritrovata e ha un tratto veramente bello, interessante, unico, cioè la pecorella sulle spalle del buon pastore col suo musetto fa un moto quasi innaturale per poter incrociare così lo sguardo del buon pastore. Pensate che bello, cioè nella consapevolezza che il buon pastore è la salvezza di ogni pecorella smarrita che siamo noi. Poi sul retro c'è scritto Synodus Episcoporum Anno Fidei Ineunte, cioè all'inizio dell'anno della fede. Ecco, nel Sinodo dei Vescovi opportunamente abbiamo richiamato più volte questi due preziosi anniversari, cioè il 50° del Concilio, che abbiamo celebrato l'11 ottobre, ripetendo anche alcuni gesti significativi, per esempio la processione iniziale, che è passata attraverso Piazza San Pietro per entrare nella Basilica, ecco, ricordando la famosa processione d'inizio del Concilio Vaticano II, 11 ottobre 1962, 11 ottobre 2012. E anche l'altro anniversario, quello del 20° della promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, è stato più volte ricordato. Quindi direi che la scelta del tema che avete fatto per questi sabati mariani ci porta davvero nel cuore della Chiesa. E in maniera coerente il nostro percorso questa sera prevede tre tappe. Anzitutto la Lumen Gentium e la catechesi mariologica postconciliare, fino a tutti gli anni Ottanta del secolo scorso. Questo è il primo paragrafo che percorreremo per intero. Secondo, il Catechismo della Chiesa Cattolica, e qui invece dovrò accorciare parecchio. E finalmente, terzo passaggio, il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Cominciamo così. L'eredità della Lumen Gentium nella catechesi mariologica postconciliare fino agli anni Ottanta del secolo scorso. E di fatto Maria, associata a Cristo, socia generosa, è il vero e proprio tema della catechesi mariologica postconciliare. Per limitarci come esempio alla Chiesa italiana, è sufficiente ricordare il numero 90 del documento di base per il rinnovamento della catechesi, riconsegnato alla Comunità Ecclesiale d'Italia nella Pasqua del 1988, ma documento ancora perfettamente valido oggi. Maria, vi si legge, è unita in modo ineffabile al Signore. Lei, che nella Chiesa Santa occupa dopo Cristo il posto più alto e il più vicino a noi. Ella è pienamente conformata con il Figlio suo, Signore dei dominanti, vincitore del peccato e della morte, mentre riunisce, per così dire, e riverbera in sé i massimi dati della fede e chiama i credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e all'amore del Padre. La catechesi, conclude il medesimo paragrafo del documento di base, deve continuamente collegarla, la Santa Vergine, evidentemente, con il mistero di Cristo e della Chiesa, in lei già pienamente compiuto, e deve guidare i fedeli a comprendere e vivere nella devozione alla Madonna quel medesimo mistero. Perciò la catechesi mariana deve copiosamente attingere all'insegnamento proposto dal Concilio Vaticano II e dal più recente Magistero. Così il documento di base. Non a caso questo paragrafo che vi ho citato si presenta esso stesso come un centone, diciamo, composito di riferimenti diretti e indiretti al capitolo ottavo della Lumen Gentium, richiamato per 8 volte, pensate, nelle note di pie pagina. L'indice analitico poi avvia il confronto tra questo medesimo paragrafo 90 e i più importanti riferimenti mariologici di alcuni testi fondamentali, il Direttorio Catechistico Generale, l'Esortazione Apostolica Post-Sinodale Evangelii Nuntiandi e l'altra Esortazione Apostolica Post-Sinodale Catechesi Tradendae. Guardate che questi ultimi due testi in particolare, Evangelii Nuntiandi e Catechesi Tradendae, sono alla base della discussione del Sinodo dei Vescovi nella recente assemblea e saranno sicuramente alla base della futura esortazione apostolica post-sinodale che concluderà il cammino di questo ultimo sinodo. Svolgo adesso una osservazione complessiva che si rifà proprio ai testi magisteriali che vi ho citato adesso. Nella catechesi post-conciliare, il tema di Maria associata, socia, generosa a Gesù Cristo e alla sua Chiesa appare come uno sviluppo coerente delle scelte mariologiche operate dal Vaticano II. Voi lo sapete, perché queste cose sono note, non si trattò per nulla di scelte tranquille, pacifiche. Tanto per cominciare, un numero rilevante di padri conciliari avrebbe preferito che di Maria si parlasse in un documento autonomo. Al contrario, altri padri insistevano perché la riflessione mariologica del Concilio venisse inglobata nella Costituzione sulla Chiesa, la futura Lumen Gentium. Questa seconda posizione riuscì vincente, ma notate, di strettissima misura. Su 2.193 votanti, 1.074 si pronunciarono a favore dello schema autonomo, 1.114 a favore del testo inglobato della Costituzione sulla Chiesa, e 5 schede risultarono nulle. Come potete vedere dalle cifre, la differenza dei voti fu realmente minima, e forse è questo uno dei casi in cui si può dire che sul piatto della bilancia pesò lo Spirito Santo. A partire da quella decisione conciliare, infatti, la segnaletica di ogni corretto itinerario mariologico era definitivamente tracciata. Da quella storica votazione del 29 ottobre 1963 apparve evidente che non si poteva parlare in modo adeguato della Madre di Dio se non nel contesto dei misteri di Cristo e della sua Chiesa, e che nella catechesi non si poteva annunciare Maria senza associarla a Gesù. Secondo il padre Ermanno Toniolo, socia del Redentore, generosa socia, sarebbe addirittura il tema mariologico fondamentale del Concilio Vaticano II. L'intima associazione della Madre Vergine al Figlio Redentore, egli afferma, è il filo d'oro che percorre l'esposizione dottrinale del capitolo ottavo della Lumen Gentium. Per la sua spontanea e continua consacrazione all'opera della salvezza, Maria agisce come generosa compagna del tutto eccezionale, Lumen Gentium 61. Generosa compagna del tutto eccezionale del Divino Redentore, impegnando tutta se stessa, azioni, intenzioni, comportamenti, per la stessa causa, per la stessa sua causa. Pertanto, l'illustre mariologo ha visto in un inciso della solenne professione di fede, pronunciata da Paolo VI il 30 giugno 1968. Questo è un altro testo fondamentale per l'anno della fede in corso, un punto di riferimento obbligatorio, cioè questa solenne professione di fede del popolo di Dio del Papa Paolo VI. Vi dirò per inciso che io allora avevo 18 anni, così capite quanto sono vecchio, no? Avevo 18 anni. Mio zio, Monsignor Antonio Dal Covolo, era qui a Roma, abitava in via dei Lucchesi, non molto lontano da qui, e era finita la scuola, mi ha invitato a trascorrere qualche giorno a Roma, e allora sono venuto a Roma in quei giorni, e abitavo qui in via dei Lucchesi, e naturalmente non ho voluto perdermi, anche se allora non ero né religioso né salesiano, né pensavo ancora di diventare salesiano o sacerdotero, per dirvi la verità, lontano le mille miglia, però avevo il desiderio di partecipare a questa solenne celebrazione di cui tutti parlavano, che il Papa avrebbe fatto un intervento importante. Insomma, sono andato con la mia semplicità di ragazzo diciottenne, sono arrivato senza biglietto fino ai posti dei cardinali e mi sono seduto lì vicino, nessuno mi ha cacciato via e lì sono rimasto, e così in quella posizione di privilegio ho ascoltato questa professione di fede del popolo di Dio di Paolo VI, momento storico della Chiesa nel secolo XX. Ecco, qui questo passaggio che padre Toniolo vede come un inciso prezioso, dice: Maria è unita con un vincolo stretto e indissolubile al mistero dell'incarnazione e della redenzione. Padre Toniolo vede in questo il compendio di ciò che il Concilio aveva più diffusamente trattato nella Lumen Gentium. E dovete tener presente che Paolo VI ha avuto sempre la consapevolezza di un magistero petrino che doveva muoversi non certo in modo autonomo, ma nella sua libertà rispetto alla assemblea conciliare. Per esempio, come tutti sapete, il titolo di Maria, madre della Chiesa, è stato proclamato da Paolo VI nel tempo del Concilio, ma in modo responsabile, personale, rispetto alle discussioni e alle decisioni dell'Assemblea Conciliare. Lui era ben consapevole di questo, che il Concilio non annullava per nulla la responsabilità personale del Magistero di Pietro. Le scelte conciliari riprese dai successivi documenti del Magistero e recepite nel documento di base che vi ho citato prima, hanno trovato significativi riscontri nella catechesi italiana. Perché mi fermo sulla catechesi italiana? Perché, intanto è più vicina a noi, certo, però è un caso illustre. Se in campo teologico la Chiesa italiana ha spiccato nel post-concilio, è proprio nell'ambito specifico della catechesi, dove in qualche modo è stata un faro acceso per le altre chiese nazionali. Ecco, per questo mi riferisco ad essa. E mi riferisco segnatamente al catechismo degli adulti, promulgato il 2 febbraio 1981 dal presidente della Conferenza Episcopale. Verso la conclusione del capitolo 28, intitolato così, Vergine madre, figlia del tuo figlio, e in Italia non si può dimenticare Dante Alighieri, il Catechismo degli adulti afferma, Maria è la prima e più fedele imitatrice di Cristo. I misteri di suo figlio aderiscono in maniera così profonda alla sua vita da rendere la vita di Maria lo specchio della vita di Gesù. E di fatto l'intero capitolo 28 riflette puntualmente gli orientamenti fondamentali della catechesi mariologica post-conciliare. Essi, questi orientamenti, non intendono certo lasciare tra parentesi i privilegi eccezionali di Maria. Noi siamo nella novena dell'Immacolata, quindi abbiamo davanti questo privilegio eccezionale di Maria. Ella fu davvero concepita senza il peccato dell'origine. Però questi privilegi non allontanano Maria da noi. Ecco, come capitava a me quando ero piccolino, non che sia diventato molto alto, sono rimasto un po' piccolino, ma quando ero piccolino, ed ero più piccolo ancora di adesso, guardavo con grande ammirazione alcune montagne, mi ricordo il Monte Rosa, perché con la mia famiglia, voi sapete che io sono l'ultimo di 10, 5 maschi e 5 femmine per la par condicio in famiglia. Ebbene, ultimo di 10, ma guardavo lì questo Monte Rosa, che era uno splendore senza pari, quando andavamo in vacanza tutti insieme in un paesino della Valsesia, Riva Valdobbia, vicino ad Alagna. Le poche giornate di bel tempo che c'erano, perché lì dicono che proprio piove ogni giorno, ma qualche volta c'erano delle giornate splendide, e questo massiccio del rosa appariva in uno splendore senza pari. E io piccolino guardavo, ma che bello, ma che bello. Però in fondo al cuore, non lo dicevo poi a nessuno, neanche alla mamma, lo dico a voi oggi, in fondo al cuore avevo una certa dose di dispiacere, di disappunto, perché dicevo, ma che bella montagna, bellissima, ma troppo grande per me, non ci arriverò mai in cima, non ce la farò mai, è troppo grande, io sono troppo piccolo. Vi dirò tra parentesi, ma questo non c'entra niente, che invece ci sono arrivato in cima, avevo 14 anni e mezzo, sono arrivato in cima, è stata una delle notti, perché si arriva di notte, delle notti più belle della mia vita. Cioè lo stellato, una meraviglia, il bianco delle nevi sulla cima del Monte Rosa, per me fu una conquista incredibile. Ma vedete, molti fedeli ragionano allo stesso modo di quando io ero piccolo nei confronti di Maria, cioè bella Maria, uno splendore senza pari, concepita senza peccato, per l'amor di Dio, poi ascesa in cielo. E io sono troppo piccolo, Lei è troppo grande per me, brava, bella, buona, ma io rimango dove sono. E questo è un modo sbagliatissimo di ragionare. Ed è proprio quello contro cui intendeva combattere la catechesi post-conciliare. Cioè i grandi privilegi di Maria non ce la allontanano, perché questi stessi privilegi sono delle mete per ogni credente. La sollecitudine della catechesi è che Maria, salvi restando i suoi privilegi, continui ad essere sentita dai fedeli come un modello reale, cioè veramente imitabile. Ma come salvaguardare le due istanze, entrambi irrinunciabili, eppure dialettiche tra di loro? Da una parte, quella di illustrare gli eccezionali privilegi della Madre di Dio, dall'altra quella di rappresentare Maria di Nazaret come una di noi. Negli scorsi anni 70-80 il problema ha trovato una soluzione importante e per molti aspetti insuperata nella catechesi mariologica, che si snoda dal capitolo 8 della Lumen Gentium lungo i 6 catechismi, i 6 volumi del Catechismo per la vita cristiana, di cui il Catechismo degli adulti rappresenta il punto di arrivo, 1981. Tale soluzione consiste precisamente nel raffigurare Maria a tal punto associata a Cristo da esserne la prima e la più fedele imitatrice. L'umanità, recita infatti il Catechismo degli adulti, ha raggiunto in Maria il massimo della sua possibilità di cooperazione al progetto di Dio. Perciò essa, Maria, resterà per sempre il modello, Maria madre modello della nostra fede. Ecco, essa rimarrà per sempre il modello della Chiesa. Nella medesima prospettiva, quelli che sembrano i privilegi irripetibili di Maria, madre di Dio e della Chiesa, sempre vergine, immune da ogni peccato e tutta santa, assunta in cielo in corpo e in anima, vengono riletti come altrettante mete verso cui la Chiesa intera e ogni credente sono incamminati. In lei, madre di Cristo, prima discepola del Figlio e madre della Chiesa, si riassumono i secoli passati e prendono avvio quelli futuri fino all'avvento definitivo del Regno. Ho richiamato alcune pagine di questa catechesi post-conciliare e soprattutto del Catechismo degli adulti perché, a mio parere, queste pagine rappresentano un caso maturo di catechesi mariologica post-conciliare che gli estensori poi del Catechismo della Chiesa Cattolica non hanno mancato di valorizzare. Ma bisogna subito aggiungere che tra la pubblicazione del Catechismo degli adulti, 1981, e quella del Catechismo della Chiesa Cattolica sono intercorsi più di 10 anni, 1981-1992, segnati da eventi di grande rilievo per la mariologia. Alludo in particolare alla promulgazione dell'enciclica Redemptoris Mater, 1987, del Beato Papa Giovanni Paolo II, e della lettera apostolica del medesimo Papa Mulieris Dignitatem, nonché alla celebrazione dell'anno mariano. Tutti eventi che certamente hanno influenzato, anche se è difficile precisare esattamente in quale misura, lo sviluppo della catechesi mariologica post-conciliare. Uso un'espressione sintetica di una brava studiosa della Madonna, Suor Anita de Leidi. Possiamo così accennare al fatto che la prospettiva mariologica della Mulieris Dignitatem ha portato a sviluppo pieno le scelte inaugurate dal Vaticano II e ha accentuato il ruolo di Maria come presenza attiva e operante nella storia della salvezza, ruolo sottolineato dalla Redemptoris Mater. Proprio dal contesto che vi ho fin qui rapidamente evocato, emerge la proposta catechetico-mariologica del Catechismo della Chiesa Cattolica, che ripropone ancora una volta il tema della Vergine associata a Gesù in perfetta continuità con i documenti conciliari e con le elaborazioni catechistiche fin qui considerate. Ecco, passo al secondo tratto della mia esposizione, il Catechismo della Chiesa Cattolica, e qui mi limiterò soltanto al primo sottoparagrafo, proprio in omaggio al tema specifico di oggi: Maria associata a Gesù per la sua libera adesione di fede. Il resto di questo secondo passaggio lo lascio come compito a casa a voi. Ecco, i buoni professori, le buone maestre soprattutto, sono quelli che danno buoni compiti a casa, e io lo faccio quest'oggi. In verità, l'espressione associata a Gesù ricorre formalmente nel Catechismo della Chiesa Cattolica solo in una citazione tratta dal numero 58 della Lumen Gentium. In ogni caso, però, questa espressione associata a Gesù vi è più che mai presente nella sostanza. E qui io posso sottolineare la validità di quello che diceva padre Ermanno Tognolo, cioè viene raccolto il filo d'oro del capitolo ottavo della Lumen Gentium. Maria appare intimamente associata al mistero di Cristo a partire dalla sua personale e libera adesione di fede, su questo ci fermeremo, ecco il compito a casa, a partire dalla sua vita saldamente intrecciata con quella del Figlio, dai suoi singolari privilegi, dalla sua preghiera e infine dal suo speciale rapporto con la Chiesa. Allora mi fermo soltanto su questo primo punto: Maria associata a Gesù per la sua libera adesione di fede. Durante la sua vita e fino all'ultima prova, quando Gesù, suo Figlio, morì sulla croce, la sua fede non ha mai vacillato, è il numero 149 del Catechismo. E conclude: ecco perché la Chiesa venera in Maria la più pura realizzazione della fede, madre e modello della nostra fede. L'immagine di Maria ubbidiente nella fede, obbedire nella fede è sottomettersi liberamente alla parola ascoltata. Di questo la Vergine Maria è la realizzazione più perfetta, sembra il Catechismo. Questa immagine richiama da vicino alcune espressioni dell'epistolario paolino. Pensate all'inno cristologico della lettera ai Filippesi: Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Oppure al capitolo quinto della lettera agli Ebrei: Cristo imparò l'ubbidienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza per tutti coloro che gli ubbidiscono. Nei padri dei primi secoli è ricorrente il parallelismo antitetico, contrapposto, tra l'ubbidienza di Gesù e Maria e la disubbidienza di Adamo ed Eva. È, dicono gli specialisti, un classico parallelismo antitipico, cioè due tipi che si confrontano in maniera opposta. Non a caso il Catechismo cita un passo di Ireneo tratto dal terzo libro Contro gli eretici. Il nodo della disobbedienza di Eva, scrive il Vescovo di Lione, ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva aveva legato con la sua incredulità, la Vergine Maria l'ha sciolto con la sua fede. Sarà utile ricordare che Ireneo torna sullo stesso tema anche nel quinto libro Contro gli eretici, laddove, volendo esplicitare in massimo grado la corrispondenza antitipica tra la disobbedienza di Adamo e l'obbedienza di Cristo, egli ridisegna, dopo Giustino e prima di Tertulliano, i termini fondamentali di questo confronto. Il Cristo, scrive Ireneo, annullò la seduzione con la quale era stata malamente sedotta Eva. E come Eva fu sedotta dal discorso di un angelo, a tal punto da allontanarsi da Dio trasgredendo la sua parola, così Maria fu istruita dall'annuncio di un angelo, a tal punto da portare nel grembo Dio, obbedendo alla sua parola. E come quella si lasciò sedurre e disubbidì a Dio, questa si lasciò persuadere a ubbidire a Dio, affinché la Vergine Maria divenisse l'avvocata della Vergine Eva. Il discorso prosegue poco oltre con un accenno alla tematica paolina della ricapitolazione, ricapitolare tutto in Cristo, carissima a Ireneo, ovviamente discepolo di Paolo. Ricapitolando ogni cosa in se stesso, egli afferma, il Cristo ha ricapitolato anche la guerra contro il nostro nemico, provocando e vincendo colui che da principio ci aveva resi schiavi di Adamo e calpestando il suo capo, secondo la parola di Dio al serpente riportata nella Genesi: porrò inimicizia tra te e la donna. Ancora più avanti, sulla scorta della testimonianza antico-testamentaria, Ireneo completa l'antitesi Eva-Maria, citando e commentando un famoso passo paolino, quello del quarto capitolo della lettera ai Galati: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna. Infatti il nemico, scrive Ireneo, non sarebbe stato vinto secondo giustizia se colui che lo vinse non fosse stato un uomo nato da donna. Attraverso una donna, infatti, egli si era impadronito dell'uomo, ponendo sin dall'inizio se stesso come avversario dell'uomo. Come potete notare, con Ireneo il parallelismo antitipico Eva-Maria appare definitivamente strutturato nelle sue componenti fondamentali e da esso traspare nel modo più chiaro come Maria è madre e modello della nostra fede. Integrato dal successivo apporto tertullianeo, esso si presenta secondo questo schema sintetico: Eva da una parte, Maria dall'altra, vergini entrambe. Eva crede al demonio, Maria crede a Gabriele. Eva accoglie in sé, e anche Maria accoglie in sé, Eva il verbum diaboli, Maria il verbum dei. Eva l'edificatorium mortis, Maria lo structorium vitae, che reca perdizione per Eva, reca salvezza per Maria. Eva concepisce Caino, malus frater, e Maria concepisce Cristo. bonus, frater. È importante sottolineare ciò che appare già evidente da una prima lettura di René. Il parallelismo Eva Maria non è che un ampliamento della più vasta antitesi Adamo-Cristo. Eppure la figura di Maria non ne esce meno efficacemente rilevata, proprio perché essa è davvero intimamente associata alla ricapitolazione e alla, sentite questo termine, che era carissimo al padre Antonio Orbe, studioso eccellente di questi testi, direi che tutti siamo debitori a lui. Lui parlava proprio di ricircolazione salvifica di tutte le cose in Cristo, cioè come il termine ricapitolazione si riferisce a Cristo, il termine ricircolazione si riferisce propriamente a Maria. Per quanto riguarda l'obbedienza e la fede di Maria, se ne può assumere e concludere che lo sviluppo della tradizione patristica coincide in sostanza con la proposta catechistica del Catechismo della Chiesa Cattolica e la valora, grazie, e l'arricchisce. Nella tradizione, osservate tra parentesi, mentre andiamo avanti in queste riflessioni così impegnative, spero di non avervi fatto addormentare. No? Ancora no? Siete ancora sveglie? Bene, osservate che questo gesto che ha fatto il padre Toniolo si chiama occhio di cana, cioè Maria che si accorge che manca il vino, in questo caso mancava l'acqua, è sempre l'occhio di cana. Nella tradizione, come nel catechismo, infatti, la Vergine si staglia nella sublime dignità della donna totalmente fedele al disegno del Padre, associata fin dagli albori della storia al mistero salvifico di Cristo. Adesso, carissime e carissimi, fate uno sforzo di girare le pagine, vedete come sono belle e scritte abbastanza bene, in modo che possiate fare più facilmente il compito a casa che vi ho assegnato, e giungete così, insieme a me, addirittura fino alla pagina 20. Perché giungiamo così alla terza e ultima tappa del nostro percorso, cioè il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Qui vi manifesto un piccolo rincrescimento che ho io. Non vorrei che ci fosse qualche giornalista, se ci fosse prego di non prendere nota di questo. Allora, vedete, io sono stato incaricato dall'allora cardinale Josef Ratzinger dell'ultima redazione del compendio, ed è stato, ve lo confesso, un lavoro massacrante. Proprio ci abbiamo lavorato con la commissione che io presiedevo giorno e notte per 2 settimane terribili. Ricordo che era proprio tra il Natale, subito dopo il Natale, e fino all'Epifania compresa, e ancora dopo, perché c'era la domenica dell'8 gennaio. Abbiamo lavorato giorno e notte per mettere a punto questa redazione. Quando il cardinale Ratzinger era andato in Baviera per quei giorni, a riposare un poco, è tornato, la prima cosa che ha fatto è venuto a trovarci in commissione e mi ha detto: ma è vero che avete finito il lavoro? Sì, Eminenza allora. Sì, Eminenza, l'abbiamo finito. Ma io proprio non ci credevo che ce l'avreste fatta. E io ho avuto la spudoratezza di dirgli: ma allora perché mi ha nominato come presidente? Ci siamo divertiti un po'. E comunque l'abbiamo fatto. Ma trovo, almeno la mia impressione è questa, che troppo poco viene utilizzato, troppo poco è conosciuto. Cioè, a fronte del grande sforzo che ha fatto la Chiesa per questo compendio, scarso è l'utilizzo, a mio parere, può darsi che mi sbagli, di questo strumento che invece io ritengo uno strumento prezioso e utilissimo. Beh, chiuso questo piccolo sfogo, mi riferisco a ciò che ha scritto un altro nostro grande amico, il cardinale Angelo Amato, che allora era segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, e quindi abbiamo lavorato insieme mentre lui era segretario e io ero incaricato di questo lavoro. E lui ha scritto alcune cose importanti. Il compendio contiene un'essenziale ma esaustiva catechesi mariana o mariologica, comunicata attraverso tre vie: quella dialogica, racchiusa in più di una ventina di domande e risposte, quindi una bella fetta delle domande e risposte dell'intero compendio; quella iconologica, presente in alcune immagini che illustrano il mistero di Maria; e infine quella eucologica, costituita da 8 preghiere della tradizione mariana cattolica. Da parte nostra ci fermeremo sulla cosiddetta catechesi dialogica, cioè la prima, cioè su quella ventina di domande e risposte del compendio che svolgono un'ulteriore elaborazione catechistica, l'ultima, credo, dell'attributo generosa socia del Redentore riferito a Maria dal Concilio Vaticano II, il motivo, ve lo ripeto ancora, per cui Maria è madre e modello della nostra fede. L'immaginario dialogo tra maestro e discepolo che caratterizza il compendio presenta Maria anzitutto come un insuperabile modello di fede. La Vergine Maria realizzò nel modo più perfetto, durante tutta la sua vita, l'obbedienza della fede. Fiat mi secundum verbum tuum, avvenga di me quello che hai detto. Ed è nella fede che ella accoglie il mistero di Gesù, pur non comprendendolo sempre. Qui è importante ricordare Redemptoris Mater, cioè Maria è la pellegrina nella fede, la pellegrina modello nella fede. Cioè non dovete pensare che Maria comprese tutto fin dall'inizio, cioè quasi che la Annunciazione sia stata ormai la definitiva rivelazione di fede per lei. Maria non fu sottratta, dice molto opportunamente Redemptoris Mater, al faticoso pellegrinaggio della fede, che si conclude, come sapete, invece ai piedi della croce del Figlio, il secondo fiat, molto più doloroso del primo. Generando Gesù, Maria diventa la madre di Dio. Maria è veramente madre di Dio perché è la madre di Gesù. In effetti, colui che è stato concepito per opera dello Spirito Santo e che è diventato veramente suo figlio, è il figlio eterno di Dio Padre, è Dio egli stesso. È lo straordinario evento dell'incarnazione, il figlio di Dio che si è incarnato nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, per noi uomini e per la nostra salvezza, celebrato anche dal Concilio di Calcedonia nel 451, al termine di tutto questo faticoso approfondimento nella Chiesa delle origini. Esso definisce solennemente che il Signore nostro Gesù Cristo fu generato dal Padre prima dei secoli, secondo la divinità, e in questi ultimi tempi, per noi e per la nostra salvezza, è nato dalla Vergine Maria, madre di Dio, secondo l'umanità. Sulla scia del catechismo il compendio spiega con semplicità e chiarezza di linguaggio la modalità del concepimento virginale di Gesù. Infatti alla domanda sul significato dell'espressione concepito per opera dello Spirito Santo, la risposta suona così: significa che la Vergine Maria ha concepito il Figlio Eterno nel suo grembo per opera dello Spirito Santo e senza la collaborazione di uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, le ha detto l'angelo nell'Annunciazione. E in una risposta successiva viene ulteriormente precisata la concezione virginale di Gesù, concepito nel grembo della Vergine per la sola potenza dello Spirito Santo, per cui egli è Figlio del Padre Celeste secondo la natura divina e Figlio di Maria secondo la natura umana, ma propriamente Figlio di Dio nelle due nature, essendoci in lui una sola persona, quella divina. Anche qui vi lascio un pochino di compito a casa, ma non troppo, e vado a pagina 22 per la conclusione. Perché è ormai tempo di abbozzare qualche conclusione più generale sul tema che abbiamo svolto. Dopo aver preso in considerazione il catechismo per la vita cristiana, che rappresenta un caso maturo di catechesi mariologica postconciliare, ho cercato di illuminare almeno in parte la preziosa filigrana patristica e tradizionale che scorre lungo le pagine del Catechismo della Chiesa Cattolica e del suo compendio dedicate a Maria, generosa socia del Redentore. Come si è visto, questo titolo, tratto da Lumen Gentium 61, non ricorre formalmente nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che cita invece un passo, in qualche modo equivalente, di Lumen Gentium 58. La Beata Vergine si associò con animo materno al sacrificio del figlio. Tuttavia, l'abbondanza dei riferimenti al capitolo ottavo della Lumen Gentium è tale da assicurare che il Catechismo della Chiesa Cattolica e il relativo compendio hanno decisamente assunto quello che il compianto padre Stefano De Fiores, che ricordiamo con grande affetto e nostalgia, chiama il modello mariologico storico salvifico del Concilio Vaticano II. La scelta appare quanto mai opportuna per la catechesi, perché tale modello ricentra il discorso su Maria, sottraendolo all'isolazionismo e all'astrattezza. La madre del Signore, infatti, vi è presentata in contesto, cioè nel mistero di Cristo e della Chiesa, ambedue uniti nella storia della salvezza. Così la cooperazione della madre risulta chiaramente subordinata, e non può che essere così, al figlio, e partecipata dalla sua unica fonte. Nulla è detratto o aggiunto alla dignità o all'efficacia salvifica di Cristo, unico mediatore. L'insistenza sul tema reale, più che sull'espressione formale, dell'associazione di Maria a Gesù appare nel catechismo e di conseguenza nel compendio come una decisione necessaria e coerente. Per tale via, infatti, la catechesi non isola Maria nei suoi privilegi, ma contemplandola come la prima e più fedele imitatrice di Cristo, la propone come un progetto di vita per tutti i credenti. Del resto, e non poteva essere altrimenti, il modello conciliare è quello assunto e sviluppato dal Magistero di Paolo VI, di cui vi parlavo, riguardo alla proclamazione di Maria, madre della Chiesa, e poi di Giovanni Paolo II. È vero che il Catechismo si riferisce molto sobriamente ai documenti mariani dei due pontefici, La Marialis Cultus è citata due volte, la Redemptoris Mater una sola volta, la Mulieris Dignitatem tre volte. Ed è anche vero che il Catechismo, ricamando assiduamente il capitolo ottavo della Lumen Gentium, assume in modo del tutto privilegiato il linguaggio e i contenuti mariologici del Concilio. Tuttavia non sono ignorati ulteriori approfondimenti del Magistero. Abbiamo verificato al riguardo la recezione della Redemptoris Mater circa il progressivo, esistenziale coinvolgimento del cuore e della vita della madre nel mistero salvifico del figlio, Maria itinerante nella fede, pellegrina esemplare nella fede. Nel Catechismo, come nel Compendio, Maria rimane al centro di questo mistero. Nello stupore di tutto il creato, ella lo ha provato per prima, alma madre del Divino Redentore, compagna generosa del tutto eccezionale e umile ancella del Signore. Per questo la Catechesi non si stanca di annunciare che Maria, la Madre di Dio, è anche la nostra madre nell'ordine della grazia. Così Maria è madre e modello della nostra fede. Grazie per la vostra attenzione.
Grazie a Sua Eccellenza, Monsignor Dal Covolo, per questa lectio magistralis che ci ha fatto percorrere dal Concilio Vaticano II, possiamo dire ad oggi, e perciò all'anno della fede che stiamo vivendo insieme, nel cuore del quale c'è sempre, resterà sempre, colei che di tutta la Chiesa è l'esemplare più alto, il modello più compiuto e la madre più vicina. Qualcuno che ha da chiedere?